altre parole.
Dunque, giovedì 8:18, 15 secondi, quarta conversazione con Tommaso Soldini, che intanto sentiamo in diretta, è collegato con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, ieri ci siamo soffermati sullo stato del dibattito attorno ai servizi pubblici, abbiamo usato il plurale. Mi sono segnato due parole che ho sottolineato in chiusura di conversazione, parole che mi sono sembrate molto belle: competenze, sulla quale tra poco discuteremo, e pluralismo, che lasceremo da parte questa mattina. Io, se lei, Tommaso Soldini, è d'accordo, riprenderei appunto da una questione che mi pare sia rimasta un po' in sospeso. Perché ad un certo punto io le ho domandato chi è che può o deve produrre contenuti culturali, e lei ci ha risposto: li può produrre chi può, cioè chi ha i mezzi e chi ha anche le competenze. Ora, lei non ha usato la parola competenza, ne ha usato un altro, un sinonimo. Le chiederei però, per iniziare, perché lì mi sembra che ci siamo un po' incistiti, perché insomma la riflessione attorno alle competenze è una questione culturale che investe formazione, mercato del lavoro, fiducia sociale. Che cosa pensa lei della parola competenza?
Ah, devo dire che la parola competenza è troppo imparentata con il verbo competere per piacermi. Ha insomma dentro di sé il concetto del misurabile, dei blocchi di partenza, lo start, i corridori che vanno sulla pista, no? Non mi piace, anche perché è per me legata a un certo modo di vedere la scuola e forse anche la società. E mi viene subito un'altra parola difficile dal suono gracchiante, che è meritocrazia. Mi spiego, cioè sono tutte cose belle, ma pericolose, perché ci si dimentica di dire chi determina quali strumenti di classificazione. Insomma, anche questa parola è interessante, perché in fondo un conto è classificare per categorie e per vicinanze, un altro è invece classificare come sinonimo di valutare, cioè mettere in fila dal più alto al più basso, no? Ecco, allora mi viene in mente una figura letteraria che è straordinaria e irrinunciabile, e sto pensando a Bartleby lo scrivano, no? Cioè, quando lui nel racconto di Melville, che spero gli ascoltatori conoscano, perché lui arriva e ci sconvolge il mondo con quel suo I will not prefer to, preferirei di no. Bartleby è un totale incompetente, rifiuta ogni normalità, e credo che nasconda in questo suo rifiuto qualche cosa di più, qualche cosa che ci spinge alla riflessione. E quindi io alla fine scelgo ancora la parola cultura rispetto a quella alla competenza, perché la parola cultura è appunto meno precisa, meno misurabile, e forse proprio per questo è più evocativa e preferibile.
Beh, adesso in realtà su cultura poi mi sa che ci arriviamo, anche se sceglieremo ancora una volta un sinonimo. Mi faccio un piccolo inciso, me lo consentirà, attorno a meritocrazia. Il punto probabilmente è che il percorso per arrivare a meritarsi qualcosa dipende molto dalle opportunità che ognuno di noi può avere, e in un mondo di disuguaglianze queste opportunità non è detto che siano alla portata di tutti, mettiamola così. C'è da dire che la competenza è, almeno in una visione comune, forse banale, e mi scuserete, legata appunto all'idea di una società basata sul liberalismo e dunque su un'idea di lavoro molto settorializzato, e sulla differenza, forse incompresa ancora oggi, tra conoscenza e sapere, e qui arriviamo forse alla sua parola di cultura. Questa peraltro è una distinzione molto cara a chi l'ha preceduta in queste mattinate, Francesca Rigotti, giusto una settimana fa. Allora chiederei a lei, Tommaso Soldini, che cosa ne pensa? Lo chiedo su questa distinzione tra conoscenza e sapere, lo chiedo anche al docente di italiano in una scuola superiore.
Ma allora, provo a rispondere così proprio perché una settimana prima dello scoccare delle vacanze pasquali ho avuto due conversazioni rapide ma fulminanti con due miei allievi che mi hanno colpito molto. Li chiamerò, per facilitarmi il compito, Arianna e Teseo. Arianna è sempre seduta in prima fila, ha i quaderni in ordine, sa ridere alle battute e non si perde una spiegazione. Teseo sta all'ultimo banco, scrive qualche distratto appunto sul suo foglio elettronico, ma alza sempre la mano e dice sempre la sua. A Teseo ho proposto di preparare l'esame di maturità su un autore nuovo che non avevamo mai trattato, ma che mi sembrava potesse piacergli. Se se la sentiva, ho aggiunto, se ne aveva voglia. E lui mi ha sorpreso dicendo sì, per italiano non mi dispiace lavorare. Ad Arianna ho chiesto se l'autore che avevamo appena finito di trattare le fosse piaciuto. Non lo so, mi ha risposto, ero troppo occupata a prendere appunti per poterlo apprezzare. Ecco, io non voglio qui dire quale sia l'allievo migliore, perché mi sembra evidente un'altra cosa, e cioè che Teseo senza Arianna non può uccidere il Minotauro. E se non diventano una cosa sola, vincerà sempre il mostro. Perché il Minotauro in questo caso non è il sapere, secondo me, ma il potere. E io vorrei che questo Minotauro diventasse il capitalismo settorializzato e alienante di cui parlava lei, quello che toglie umanità. E perché quello che dobbiamo fare noi ogni volta che siamo a scuola a parlare con degli allievi, e forse anche in questi momenti, ogni volta che si ha un microfono davanti, è fornire conoscenza, sì, è formare persone competenti e viva. Però la cosa più difficile e secondo me ideale resta quella di cercare di accendere la luce a chi non ce l'ha e soprattutto non spegnerla a chi ce l'ha già. Ecco, questo mi sembra il vero sogno da cercare di rincorrere.
Tutto questo quando domani inizia un bellissimo festival che parla di lavoro, parla di competenze, parla di disuguaglianza, il Festival della Letteratura Working Class, del quale ci occuperemo. Un nostro collega lo segue per un reportage. Chissà che non si possono trovare degli stimoli per ampliare questa discussione, ad agganciarsi alle sue belle questioni che sta ponendo questa mattina Tommaso Soldini. Arriviamo alla fine di questa chiacchierata, abbiamo ancora qualche minuto. Tornerei, chiudendo questa sorta di giro tondo, alla questione delle competenze. Poco meno di un mese fa ha preso avvio la sperimentazione dei buoni di formazione nel nostro cantone. È una misura volta ad incentivare le persone adulte con scarse competenze di base ad iscriversi a corsi di lettura, di scrittura, matematica e sull'uso delle tecnologie. È una misura del DEX secondo il quale le competenze di base delle persone adulte sono un'indispensabile premessa per l'apprendimento permanente, la formazione continua, insomma, e per garantire l'inclusione sociale e professionale delle persone. Qui si mettono in relazione le competenze con l'inclusione sociale. Mi sembrano buone premesse, buone pratiche. Lei che cosa ne pensa?
Ma certo, sì, non ho nulla da dire contro, ci mancherebbe altro. Mi sembrano misure da salutare favorevolmente, ma purtroppo anche in questo caso mi fanno venire su, diciamo, una storia, quella parte dal bastian contrario che c'è dentro di me, no? E in particolare mi emerge un'espressione che ormai è obsoleta come un Commodore 64, e cioè dormire sugli allori. Lo so che dormire sugli allori è una cosa brutta e sbagliata, e anche che io rischio di andare fuori tema, però tanto ho già detto che queste misure del DEX sono buone e desiderabili, quindi un po' mi prendo il diritto di deviare, diciamo così, perché io ogni volta che sento l'espressione dormire sugli allori visualizzo una figura divina che si fa cullare da una maca fiorita di lauro e dorme in pace. Ecco, sarà sbagliato e contrario sia alla rivoluzione permanente sia all'idea di essere sempre performanti, sempre al passo coi tempi. Però, diamine, che cosa ne sappiamo? Magari nell'aldilà dovremo lavorare continuamente e per sempre e per l'eternità. Allora, io direi un riposino ogni tanto ce lo possiamo anche prendere in questo al di qua, no? E io lo auguro a tutti. Une bonne retraite, per dirla coi francesi. Ma detto questo, evviva le misure del DEX, eh?
Evviva la formazione continua, è importante. A proposito di, come dire, giusto e meritato riposo, allora torniamo alla letteratura working class, dove si parla di tanto tanto di lavoro e di lavoro sfruttato anche. Tommaso Soldini, io sono molto felice così, mi fermerei qui. ci salutiamo, 8:28, l'appuntamento è per domani mattina, ultima conversazione, sempre alle 8:18 in sua compagnia, qualche idea già ce l'abbiamo ma non anticipiamo nulla, le auguro una buona giornata e a risentirci.
Buongiorno, grazie a lei e agli ascoltatori.
Rete 2.